Ave Maria e buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio e benvenuti alla puntata di oggi di Parliamo di Cultura, dedicata alla storia della Chiesa. Cari amici, quest'oggi affronteremo un tema, diciamo, un po' particolare, perché abbandoneremo i testi utilizzati finora sulla storia della Chiesa e utilizzeremo per l'incontro di oggi un testo di straordinario valore e importanza che vi cito subito, ovvero La storia sociale della Chiesa di Monsignor Umberto Benigni, un testo pubblicato a inizio Novecento da Monsignor Umberto Benigni, che è stato sotto il pontificato di San Pio X di Papa Sarto, uno dei protagonisti anche della lotta contro il modernismo. Questo testo è un testo di estrema importanza, un testo in cinque volumi, diviso in cinque volumi, che si apre col primo volume, la preparazione dagli inizi a Costantino. Quindi il primo volume della storia sociale della Chiesa è dedicato alla storia della Chiesa dall'inizio, dalla sua fondazione fino all'avvento di Costantino al potere. E la caratteristica del testo che vi presento, che poi utilizzeremo appunto in una sua parte, è di essere non una storia della Chiesa, ma una storia sociale della Chiesa. Chiarisco per tutti gli ascoltatori il senso, diciamo, della differenza di definizione, di terminologia. La storia della Chiesa, tradizionalmente intesa, è una storia che sì, come quella di von Pastor, Storia dei Papi, o Rohrbacher, o Tedesco e molte altre che sono disponibili, affronta la storia della Chiesa da ogni punto di vista, quindi i singoli avvenimenti, le trattative diplomatiche, le guerre, le vicende, diciamo, concrete che a ogni livello colpiscono o riguardano la Chiesa. Viceversa, una storia sociale, non che trascuri del tutto questi aspetti, ma si concentra, più che sulle singole persone, sui singoli papi o sugli avvenimenti seguiti puntualmente, diremmo cronologicamente, si concentra sulle grandi dimensioni sociali, sulla grande ricaduta sociale che la fede cristiana produce man mano si afferma durante l'impero romano. Quindi, ad esempio, affronta molto a fondo gli aspetti legati alla vita economica, al lavoro, al diritto, alla famiglia, ai costumi. Quindi pone l'accento sui grandi movimenti profondi di trasformazione della società, più che sulla scansione dei singoli avvenimenti e sul legame che appunto unisce un avvenimento all'altro. Questo è importante capirlo, perché se è interessantissima una storia della Chiesa, diciamo, di impianto tradizionale, è davvero una gioia, in un certo senso, un piacere affrontare un testo come quello di Monsignor Benigni, perché e entrare a volte ancora più a fondo dentro la concretezza della vita della Chiesa. Io credo che pochi altri testi abbiano la qualità, il valore di questo, anche perché, faccio notare, è straordinario lo stile di Monsignor Benigni, accattivante, vivace, mai noioso. L'andamento del testo è intenso, profondo, ma al tempo stesso sempre accessibile, chiarissimo. E si è coinvolto in un'avventura dello spirito davvero unica. Quindi io mi permetto, mi scuso se insisto, ma di suggerire davvero a tutti gli ascoltatori che sono interessati a informarsi e a procurarsi questo testo, Monsignor Benigni, Storia sociale della Chiesa, primi tre volumi su cinque già pubblicati. Il primo volume è La preparazione degli inizi a Costantino. Il secondo volume, Da Costantino alla caduta dell'Impero Romano. Il terzo volume, La crisi della società antica dalla caduta alla rinascita, quindi a Carlo Magno. Il quarto volume, L'apogeo, quindi i secoli del trionfo di Christianitas. E l'ultimo volume, La crisi medievale. Poi purtroppo l'opera fu interrotta perché per la morte di Monsignor Benigni, e di fatto comunque si coprono abbondantemente il primo millennio di storia della Chiesa. Bene, perché vi ho citato la storia sociale della Chiesa di Monsignor Benigni, perché oggi, seguendo appunto il testo che ho citato, cerchiamo di impadronirci di un tema che abbiamo già sfratto più volte, ma lo riprendiamo più a fondo, ovvero il tema dell'ordine economico, sociale, proprio della Chiesa delle origini, nel suo differenziarsi drasticamente dall'ordine economico romano, imperiale, presso il quale si trova a doversi affermare. Partiamo da un'osservazione, che è quella che con più forte intensità e chiarezza fa Monsignor Benigni, ovvero l'osservazione è la seguente, che il mondo economico non è un mondo scisso, separato artificiosamente dal mondo, religioso. Al contrario, ogni ordine economico, giuridico, sociale è riflesso di un preciso ordine religioso. Da come si crede, in un certo senso si vive e soprattutto si organizza la vita sociale, economica e giuridica. Da ciò segue un teorema, in un certo senso chiarissimo e evidentissimo per chiunque sia in buona fede, che se la religione che un popolo adotta è la vera religione, la religione cristiana, unica vera religione, ne consegue che inevitabilmente l'ordine giuridico-economico che essa produce sarà il migliore, sarà il più umano, sarà il più ordinato, sarà il più equilibrato, sarà il più capace di proteggere, garantire, favorire la vita. Questo è, diciamo, inconfutabile. È evidente che un falso credo religioso, ad esempio un culto politeista, idolatrico, un culto a Satana, perché purtroppo, per usare il linguaggio dei Salmi, ripreso da Sant'Agostino, i dei dei pagani sono tutti demoni, e non a caso spesso il culto a questi dei si traduceva in sacrifici umani di bambini o si traduceva in riti orgiastici altrettanto gradanti. Ebbene, dicevo, se ci è chiaro quanto afferma Monsignor Benigni, ovvero che dall'ordine religioso segue l'ordine economico migliore, siamo pronti per capire lo sviluppo della vita economico-sociale cristiana in rapporto a quello romano. Il mondo romano economico è un mondo che conosce un lento ma inarrestabile degrado che culmina negli ultimi secoli dell'impero, dove davvero questo degrado giunge al parossismo, a una crisi proprio fatale. È un mondo che, fondandosi su una falsa religione idolatrica e politeista, quindi che oltretutto prevede una fortissima presenza della magia e della stregoneria, non dimentichiamolo, il mondo classico non è solo fatto dai pensieri più elevati, dalla poesia più raffinata, da Platone e da Aristotele, è fatto anche di una vita popolare che spessissimo conosceva, ad esempio, il ricorso alla magia o appunto a opere di stregoneria. Quindi questo mondo idolatrico e politeista sul piano religioso non prevede una categoria fondamentale, che è quella dell'uguaglianza e della fratellanza degli uomini, che sarà il grande portato della religione cristiana. Perché non c'è il padre comune. Gli dei sono dei nativi etnici, sono dei locali in un certo senso. Vi è un genius loci, un dio o demone, per essere più precisi, che abita ogni singolo luogo e in qualche modo esige un culto, dei sacrifici da parte delle popolazioni di quei singoli luoghi. Il superstizioso rispetto che i romani hanno degli dei di tutti i popoli che sottomettono non va frainteso, non va inteso come una sorta di anticipazione di una qualche tolleranza illuminista, settecentesca o addirittura moderna. una sorta di apertura al dialogo interreligioso. Ecco, a questo sarebbe una stupidaggine assoluta, ma inteso semmai proprio come superstizione, ovvero come un grottesco credere, tipico appunto di tutti i pagani, che i diversi popoli, i diversi luoghi, le diverse terre avessero effettivamente dei loro dei privati che andavano integrati in un pantheon, in una sorta di culto comune a tutti gli dei, pantheon che si accresceva incessantemente man mano che si accresceva la vasta, vastissima area mediterranea su cui Roma stendeva i suoi artigli, il suo potere. Quindi è qualcosa di oggettivamente aberrante, anche di irrazionale, che non avrebbe senso anche alla luce del semplice lume naturale, del lume razionale naturale, se non in quanto questi cosiddetti dei sono effettivamente demoni. Cioè, in un certo senso è assurdo sul piano razionale, ma ha un suo significato questo politeismo, se capiamo che in realtà ciò che viene adorato è il demonio. E quindi i demoni, essendo molti, ha un senso pensare che ogni luogo avesse i suoi demoni, che dominavano quelle terre, quei popoli. Naturalmente la incompatibilità fra paganesimo romano e cristianesimo è essenzialmente radicata in questa assoluta incompatibilità del Dio unico adorato dai cristiani a essere incorporato in un semplice pantheon. E questa impossibilità di integrare il cristianesimo nel culto pagano è uno degli elementi che spiegano le persecuzioni. Ma tornando adesso al nesso fra i due tipi di vita economico-sociale legate alle due diverse religioni, la vera religione, l'unica vera religione, quella cristiana, e i falsi culti pagani praticati a Roma, abbiamo delle interessantissime conseguenze. Il politeismo, in sostanza, impedisce di riconoscere la fratellanza che lega tutti gli uomini. Tutti gli uomini, nella visione cristiana, fratelli in quanto figli dello stesso padre. È un unico padre, Dio onnipotente, creatore del cielo e della terra, che di fatto non è padre solo dei credenti, solo di coloro che sono convertiti, hanno ricevuto il battesimo e lo adorano in spirito e verità. Quindi non è solo padre dei cristiani, ma è padre di ogni uomo. Ecco che il cristiano ha l'obbligo, quindi, lui che è consapevole di questa comune figliolanza da Dio, di uomo, di questa unica paternità dell'unico Dio, creatore del cielo e della terra, il cristiano ha l'obbligo di amare anche coloro che non sono ancora convertiti, amare non solo i propri fratelli, ma anche coloro che lo perseguitano, coloro che sono ancora schiavi del peccato e del politeismo, tanto che la sua azione, l'azione della Chiesa apostolica, ma della Chiesa in ogni sua epoca, in ogni suo tempo, deve essere missionaria, cioè deve essere volta a portare a tutti la vera fede nell'unico Dio. Quindi il cristiano, ecco che stiamo entrando pian piano nel merito della nostra riflessione, proprio poiché sa e crede fermamente che tutti gli uomini sono figli di Dio, figli dell'unico Padre Celeste, è obbligato, e i padri della Chiesa, i grandi santi, già durante i primissimi secoli, durante il secolo della persecuzione, lo insegnano in modo assolutamente chiaro, sono obbligati anche nel rapporto con i beni temporali, nel rapporto con le ricchezze, con il lavoro, con la proprietà di beni, sono obbligati a ricordarsi di questa fratellanza universale. Ovvero, abbiamo con l'affermarsi della Chiesa cristiana un perfetto equilibrio fra due poli. Da un lato si riconosce la liceità, per diritto naturale della proprietà privata, per cui mai in nessun'epoca la Chiesa cattolica ha condannato la proprietà privata e mai ha condannato la ricchezza in quanto tale. Ma questa proprietà privata e ricchezza che spesso può conseguirne, sono soggette a dei limiti. E il limite essenzialmente è questo, che poiché in ultima istanza tutti i beni e la nostra stessa vita non ci appartengono in modo assoluto, ma ci appartengono in modo relativo, perché è Dio che ce li dà, quindi è Dio provvidente che ci dà la vita, che ci dà la salute fisica, che ci dà un tempo su questa terra, quindi il tempo della nostra vita che è governato e retto dalla provvidenza divina, per cui è un tempo, diciamo, non così casuale, ma è un tempo che come i beni, come la salute, come ogni altra realtà, è regolata in modo perfetto e mirabile dalla infinita provvidenza divina. E dunque, poiché tutto, sia i beni che le ricchezze, che la salute corporea, che la durata della nostra vita, rappresenta un insieme di beni che in ultima istanza è di Dio, perché Dio creatore evidentemente ha un diritto eminente a qualunque bene creato, inclusa la nostra vita, e ne consegue che il cristiano fervente, che ha davvero una vita di fede sincera, profonda e che anela a santificarsi, questo è sottinteso, ecco, non un cristiano così di nome, ma un cristiano che effettivamente vuole servire Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la sua mente, con tutto il suo spirito, deve ricordarsi questa proprietà, diciamo, metafisica in un certo senso, che Dio ha su tutto e che ha anche sui beni che legittimamente la persona possiede. Allora, ecco che l'equilibrio diventa questo nell'economia, nella vita sociale delle comunità cristiane e poi della cristianità medievale. Da un lato, ribadisco, tutela assoluta della proprietà privata, della ricchezza personale ben acquisita, cioè acquisita in modo onesto e lecito, tutela anche nel senso di riconoscimento della liceità di un quadro sociale articolato secondo una gerarchia di classi, di beni, di diversità di ricchezza, che sono anche il riflesso della diversità di talenti e di capacità. Quindi, di fatto, non c'è mai stato in nessun momento, in nessun'epoca, nemmeno nelle primissime comunità, un comunismo dei beni deteriore di tipo, come dire, bolscevico, marxista o platonico, perché già Platone nella Repubblica, ricorderete tutti che appunto parlava di comunismo dei beni per la classe dei guardiani. Tutto ciò non c'è mai stato nella comunità cristiana, ma a contemperare, a moderare questo pieno rispetto alla proprietà privata e della ricchezza, vi era però appunto l'elemento che prima ricordavo, cioè la forte memoria che nelle prediche, nelle omelie, negli scritti, i vescovi, i padri della Chiesa, i santi dottori incessantemente richiamavano, la memoria che il ricco, il possidente, la persona più agiata doveva avere del fatto che aveva degli obblighi molto forti, molto fermi verso coloro che erano meno fortunati di lui, quindi verso i poveri, verso le vedove, verso gli orfani, verso tutti coloro che per un qualsiasi motivo si fossero trovati a essere in difficoltà anche appunto economiche. Ora, i beni vanno posseduti, ma vanno valorizzati intanto, vanno custoditi, vanno fatti fruttare con moderazione, non per sete, diciamo, delle ricchezze in quanto tali. Sarebbe, anzi, pochi peccati vengono condannati più dell'avarizia, dell'avidità, della sete di denaro fine a se stessi, ma semplicemente perché è un dovere ben amministrare quei beni che Dio stesso ci ha donato, anche perché i frutti di questi beni, nella parte sovrabbondante rispetto alle esigenze che la persona ha, si ha l'obbligo morale di cercare di volgerli a favore dei più sfortunati. Quindi la Chiesa ha sempre insegnato, costantemente insegnato, che è lecito migliorare o cercare di migliorare le proprie condizioni, anche economiche, se ve ne è necessità, ovviamente, ma a condizione che le proprie intraprese economiche, il proprio successo, per così dire, tutto ciò che rimarrà oltre le nostre necessità, cioè tutto ciò che avanza, diciamo, oltre le legittime necessità della famiglia, per esempio, sia finalizzato a vantaggio dei più sfortunati, dei poveri, della Chiesa e dei suoi organi assistenziali. Questa è una dottrina costante ancora nel Catechismo di San Pio X di inizio Novecento, quindi siamo all'inizio del XX secolo, 2000 anni dopo la Chiesa delle origini. C'è un articolo specifico che dice appunto che il cristiano è legittimo, è lecito, se sopravvengono nuove necessità, ad esempio un padre di famiglia a cui nascono nuovi figli o molti figli, e si trova ad avere bisogno di più denaro per sfamare questi figli, è legittimo cercare di avere un aumento del proprio reddito, impegnarsi o trovare vie nuove per guadagnare qualcosa in più, perché ci sono nuove esigenze. Ma specifica il catechismo proprio questo, a condizione che ciò che arriverà oltre le accresciute necessità, cioè ciò che resterà oltre le legittime necessità, sia dato ai poveri sostanzialmente. Quindi non si può mai avere come fine un arricchimento illimitato o esagerato che non sia volto a vantaggio dei poveri. E questo principio, unito al primo, crea un perfetto ordine sociale nei limiti in quanto, di quanto umanamente possibile, perché si evita sia l'esito comunistico folle che, negando la proprietà privata, di fatto impedisce poi molte altre cose, ecco, per cui per esempio instaura inevitabilmente uno stato totalitario che domina i popoli e li schiaccia avendoli privati di ogni bene, di ogni possesso legittimo, ma dall'altro lato evita ogni eccesso di culto liberale, puritano, protestantico, della ricchezza, ogni accumulo fine a se stesso della ricchezza, perché contempera il diritto alla legittima proprietà privata con l'obbligo fortissimo di prendersi cura dei fratelli meno fortunati. Nel Medioevo, fa notare gli storici, anche i mercanti facoltosi avevano nei loro libri mastri, nei loro libri contabili, una colonna con su scritto Messer Dio, qui, cioè, proprio letteralmente, ovvero la colonna dove allocavano tutte le spese, tutto il denaro che davano in carità, e c'era una chiara consapevolezza della necessità di ricordarsi nel computare i propri affari, i propri conti, appunto, anche che esiste Dio e in quanto esiste Dio esistono i fratelli più svantaggiati e le opere di carità che debbono sostenerle. Abbiamo con ciò, e qui vado verso la chiusura perché purtroppo il tempo corre veramente, il tema è interessantissimo, è molto vasto e si presta a molti riferimenti alla contemporaneità. Faccio pochi minuti, mettiamo a confronto, ma il tema lo riprenderemo la prossima volta perché merita un grande approfondimento. Ma comunque, se è chiaro il perfetto ordine che instaura il cristianesimo, cioè tutela proprietà privata, differenza fra ricchezze, liceità dell'intrapresa economica e dell'arricchimento, ma al tempo stesso moderazione di questo con il ricordo incessante dei fini sociali e caritatevoli a favore dei più svantaggiati che i ricchi hanno il dovere di onorare. Questa è la struttura economico-sociale di base del cristianesimo. Dall'altro lato, questa struttura lotta e alla fine vince contro l'ordine pagano, che è l'opposto. L'ordine pagano è l'ordine in cui, non essendoci il Dio unico, non essendoci un padre, non ci sono neppure i fratelli. Gli uomini sono soli. In un certo senso manca qualunque autentico senso della socialità, qualunque vero slancio del cuore verso gli ultimi, verso i poveri, e si ha una estremizzazione del valore della ricchezza che diventa un idolo presso i greci, ma i romani soprattutto, come presso ogni popolo pagano. Conta solo accumulare più ricchezza possibile, avere fasti e onori, accaparrarsi posizioni di potere politico ed economico sempre più prestigiose e, se possibile, in qualche modo poco importa che il resto del mondo precipiti nella povertà o sia schiacciato dal mio stesso straordinario potere. Ecco la sete di gloria, di fama, di onori, di cariche pubbliche, l'occupazione dei ranghi dello Stato senza alcun spirito di servizio, ma essenzialmente per avere potere e poter rafforzare la propria posizione economica, Ecco la società romana che si corrompe inesorabilmente nel corso dei secoli e in età imperiale è polarizzata fra una ristrettissima elite di grandissimi latifondisti con decine di migliaia di schiavi e migliaia di ettari a volte, intere regioni finiscono sotto uno, due, no, giganteschi, opulenti latifondisti. Quelle che oggi chiameremmo multinazionali, e masse immense di plebei, di plebe urbana che si riversano a Roma e nelle altre grandi città, che sono città immense come Alessandria, da 1 milione di abitanti, e in queste città gigantesche, questa folla di nullafacenti e nullatenenti, ma che sono cittadini romani, che guarda, direi meglio, guata con invidia, anche con odio, i più fortunati e potenti, anela a essere come loro senza averne i mezzi, reclama dallo Stato gratuite donazioni, le frumentaria, il divertimento, il circo, panem et circenses, e gli imperatori, ma anche gli optimates, i più ricchi, che sono obbligati in un certo senso, non per carità, ma per amore della pace sociale, per amore della fama personale, a volte anche una semplice esibizione di potere, a indire enormi banchetti pubblici, a distribuire olio e grano, farina o vino, a cercare di saziare la fame insaziabile di questa plebe urbana degenerata, spesso viziosa, che né lavora né ha proprietà e vive di queste regalie pubbliche che si riversano su di loro quotidianamente, svuotando le casse dello Stato. E questa situazione di degrado culmina proprio durante l'età imperiale, man mano si avanza verso la fine dell'impero, si aggrava incessantemente. In tutto l'impero, non solo in Italia, ma anche nelle province più lontane, la terra viene abbandonata dai piccoli coltivatori, schiacciati dalla concorrenza sleale dello schiavismo e dei grandi latifondisti. I latifondisti abbandonano la terra perché basta loro un piccolo reddito per ettaro, anche bassissimo, dell'1%, per avere ricchezze immense, quindi non hanno interesse a curarsi veramente della terra e l'abbandonano alla pastorizia itinerante, che sappiamo è una forma estrema di degrado del mondo agricolo. La terra non produce più e i piccoli contadini sono rovinati e obbligati a lasciare la loro terra e a recarsi a Roma come proletari, perché il grano viene fatto arrivare dalle province più remote, dove costa meno. E oltre a ciò, chi lavora con le proprie mani, gli artigiani, i fabbri, qualunque persona svolga un compito materiale, se è libero è guardato male come se fosse uno schiavo. Il lavoro è disistimato e poco vale dove appunto si può sopravvivere di regali fatti dallo Stato a tutti i cittadini. E dunque, in poco tempo, una società così corrotta, che così poco stima la libertà dell'uomo e il suo impegno, che non rispetta né i poveri né i più sfortunati né chi è senza lavoro, ma anzi li schiaccia in un certo senso. I malati sono abbandonati e non c'è pietà per chi non ha la forza di difendersi. Beh, è chiaro che è una società destinata a morire, a perire. E ahimè, ogni volta che la società torna al paganesimo e vi torna, in un certo senso, ogni volta che scivola nell'eresia, per esempio, o nell'agnosticismo, abbiamo la stessa cosa. Così, nei paesi protestanti che tradiscono la Chiesa di Roma e la oltraggiano con l'eresia e con lo scisma, abbiamo il degrado anche economico con l'avvento del capitalismo usuraio, della banca, della borsa valori, dello sfruttamento, del prestito a interesse usuraio, e pochi ricchi accumulano immense ricchezze, schiacciano masse di poveri che disperatamente precipitano a livelli sociali sempre più bassi. Oggi in America una quota immensa della popolazione, si stima anche la metà della popolazione americana, non saprebbe far fronte a una spesa eccezionale di 50-100 dollari, cioè non ha, vive ma non ha da parte alcun denaro con cui far fronte al più piccolo bisogno imprevisto. Ecco, per far capire come sempre, quando tramonta la fede cattolica, quando tramonta un forte, autentico fervore cristiano, quando tramonta l'obbedienza al Romano Pontefice, e alle sante indicazioni che i papi davano sempre anche in campo economico-sociale, beh, in questo caso è inevitabile che venga meno la carità, la fratellanza fra gli uomini, il riconoscimento di Dio come vero Signore anche dei nostri beni, e di conseguenza lentamente vada in sfacelo ogni solidarietà e si corrompa totalmente la società fino alla sua, in un certo senso, estinzione. E purtroppo questo è quanto anche stiamo vivendo oggi in un mondo occidentale distrutto dalle banche, dalle multinazionali e in generale posto in uno stato di vera e propria agonia economica dall'accentramento in pochissime mani della gran parte della ricchezza del mondo. Oggi si stima che le 5 persone più ricche del mondo posseggono una ricchezza pari ai 3,5 miliardi di persone più povere. Ecco, siamo al vertice del paganesimo, al vertice dell'accentramento usurario del potere economico in poche mani. E solo un ritorno alla fede cattolica, solo un ritorno della Chiesa stessa, degli uomini di Chiesa, alla pienezza della dottrina e del dogma e la sua professione pubblica più ferma, potranno, ma ci vorranno molti anni, lentamente convertire i popoli e riportarli anche a un ordine economico-sociale più giusto ed equilibrato. Con ciò io direi che abbiamo concluso la nostra puntata di oggi. Ringrazio le suore francescane dell'Immacolata che hanno curato la trasmissione di Radio Buon Consiglio e auguro a tutti gli ascoltatori una santa domenica. Ave Maria.